in the daytime. Girl, I want to be with you all of the time.
Ciao a tutti e bentornati ad I Love Radio Rock, l'unico programma che ha una conduttrice talmente idiota che vi casca sulle basi. Oggi infatti devo assolutamente correggere un errore che ho fatto nella prima puntata e vi prego dei The Rock perdonatemi. Infatti la storia che sto per raccontarvi ha un titolo molto particolare, ossia La donna che sbagliava gli album. Nella prima puntata ho fatto un errore terribile, ho detto che Solitude dei Black Sabbath si trovava appunto nell'album Black Sabbath, ma non è assolutamente così, anche una blatta saprebbe che si trova in Master of Reality. Quindi vi prego, Bonzo, Jim e John, perdonatemi, abbiate pietà di me. Detto questo, e acquisita la mia dose di umiliazione quotidiana, cominciamo a parlare dell'argomento di oggi. Avrei voluto parlarvi di ogni singola opera rock, e chissà che un giorno non ci riesca. Avrei voluto, ma avrebbe significato darvi poco di tutto ed io non posso farlo. Verrei meno alla mia missione. Vorrei che alla fine di questo ascolto correste a cercare originalmente, piratamente, streamingamente, come preferite, ma vorrei che correste a cercarle. Per questo motivo oggi parleremo esclusivamente di Tommy e Quadrophenia, le due meraviglie uscite dal genio di Pete Townshend. Ma partiamo innanzitutto dalle basi. L'opera rock nasce come un'evoluzione del concept album e presenta notevoli affinità con il musical, al quale viene spesso assimilata. Ha dato inoltre origine a realtà analoghe legate ai più svariati generi musicali, portando alla nascita, soprattutto a partire dalla seconda metà degli anni 90, creazioni classificabili come opera metal, opera rap, opera pop. Nella loro natura di opera album seguono principi analoghi a quelli dell'opera rock. Naturalmente, molto spesso vengono utilizzati termini erronei e si associa al termine opera rock e anche musical, come ad esempio Jesus Christ Superstar oppure Air, ma dobbiamo fare una netta distinzione fra di essi. L'elemento caratteristico di questo genere musicale è la sua chiara struttura drammatica. I brani infatti non soltanto sono legati da un tema o un argomento comune, come avviene per l'appunto nel concept album, ma presentano una precisa sequenza narrativa, con tanto di scene e personaggi. L'opera rock presenta tuttavia una natura assolutamente musicale, la cui rappresentazione in forma scenica diviene del tutto naturale. Tommy è stato diretto da Ken Russell nel 1975 nella sua trasposizione cinematografica, mentre Quadrophenia è diventata film nel 79 con la regia di Frank Rodham. Ma partiamo da Tommy. Scritta nel 1969, Tommy è la storia di un bambino che vive a soli 6 anni il trauma dell'aver visto l'uccisione di suo padre, reduce di guerra, da parte dell'amante della madre. In seguito allo shock, il bambino perderà i sensi primari, diventando così sordo, muto e cieco. Isolato dal mondo circostante, nulla lo turba né lo rende felice, non c'è espressione nei suoi occhi. Andiamo così ad ascoltare il pezzo Christmas, che rappresenta la disperazione della madre nel non poter vedere il figlio gioire di un regalo di Natale come tutti gli altri bambini. How can you be saved from the eternal grave? Ascoltate Christmas.
Curiosity. can you hear me? Tell me, can you hear me? Tell me, can you hear me? Tell me, can you hear me? Can you hear me?
Durante il suo percorso di vita, Tommy incontrerà personaggi strabilianti, dal viscido e pervertito zio Henry, interpretato da un azzeccatissimo Kit Moon, al cugino violento, e la madre tenterà tutte le strade possibili per guarirlo. Il brano che seguirà si chiama High Sight to the Blind e racconta del giorno in cui Tommy e la madre si rivolsero ad una setta che venerava il simulacro di Marilyn Monroe. A capo di quest'ultima vi era un santone che nel film viene interpretato da Eric Clapton. Il tutto è una metafora delle illusioni, dei miti della religione, capace di portare a livello divino anche un personaggio come Marilyn Monroe, sintomo di un Townshend che non si riflette né si adagia nella società civile in cui vive. Adesso High Sight to the Blind.
The power to heal you, never fear. She has got the power to heal you, never fear. Just one word from her lips, and the deaf can hear. Hey.
Per cercare di risvegliare i sensi di Tommy, il patrigno decide di portarlo da una prostituta chiamata The Hazed Queen, che viene interpretata nel film da una splendida Tina Turner. Vediamo nella scena questa donna che tenta a tutti i costi di risvegliare per l'appunto i sensi sopiti di Tommy attraverso l'utilizzo dell'LSD. Tommy comincia un viaggio all'interno dei ricordi, dei traumi, ma sfortunatamente non riesce a superare quelli che sono appunto i limiti della sua cecità, sordità. Adesso andiamo ad ascoltare The Hazed Queen con la meravigliosa voce di Tina Turner. I'm the Gypsy, The Hazed Queen. Sentite che pezzone meraviglioso.
Give us a room, close the door, leave us for a while. You won't be a boy no more, young but not a child. If your child ain't all he should be now, this girl will put him right. I'll show him what he could be now. Just give me one more night.
L'unico mezzo che Tommy avrà per comunicare con il mondo sarà il gioco del flipper, di cui diventerà maestro, battendo addirittura il re del flipper impersonato da un pittoresco Elton John. È un personaggio dalle grandi scarpe, vestito di colori sgargianti, un clown, un menestrello del flipper, che ad un certo punto dovrà inchinarsi di fronte alla superiorità di Tommy. Tommy infatti è immune da ogni sollecitazione temporale, non c'è nulla che possa distrarlo, e il suo modo di giocare a flipper è dettato semplicemente dall'intuizione. A questo proposito ascoltate Pinball Wizard.
Ever since I was a young boy, I played the silver ball. From Soho down to Brighton, I must have played them all. But I ain't seen nothing like him in any amusement hall. That deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. He stands like a statue, becomes part of the machine. Count as ball, that deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. He's a pinball wizard, there has to be a twist. A pinball wizard's got such a suffering. Seen him fall, that deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball. I thought I was the body table king, but I just handed my pinball crown to him. Seen him fall, that deaf, dumb, and blind kid sure plays a mean pinball.
Battuto il Pinball Wizard, Tommy diventa celebre e la sua fama porta ricchezza alla famiglia. La madre, nel film interpretata da una indescrivibile Anne Margaret, che vinse proprio per questo ruolo la Palma d'Oro al 28° Festival di Cannes, lo conduce da uno psichiatra di grido, il meraviglioso Jack Nicholson, il quale ritiene che l'unico modo per comunicare con il ragazzo sia attraverso uno specchio. Lo specchio viene infatti visto nel film come il simbolo dell'isolamento di Tommy e si ripresenta in più scene, come d'altronde anche il motivo ricorrente "See me, feel me, listening to you". Adesso ascoltiamo Smash the Mirror, che rappresenta il momento in cui la madre, in preda ad un attacco di disperazione, decide appunto di rompere lo specchio che imprigionava Tommy.
Here I'll be able
Vorrei approfittare di una piccola pausetta fra un brano e l'altro per fare un piccolo annuncio. Diciamo che a fare la trasmissione da sola mi annoio un po', mi sento un po' sola, quindi cercasi partner professionale, perché mi sto annoiando tantissimo e non vorrei annoiare anche voi. Quindi se c'è qualcuno in ascolto che si intende di musica 60-70, fatevi avanti. Adesso ci andiamo ad ascoltare I'm Free, che rappresenta il momento di liberazione di Tommy, proprio quando la madre rompe lo specchio. Vengono rotti tutti i simboli dell'isolamento di Tommy. Lui adesso può correre libero e può finalmente riprendere il contatto con la natura. Tommy capisce che il suo compito è quello di fondare una chiesa dove tutti gli adepti dovranno seguire il suo stesso percorso di sofferenza, privandosi di vista, udito e parola, e giocando così a flipper. Solo in questo modo può essere raggiunta la liberazione. Tommy è un messia adesso. Una moltitudine di persone partecipa al suo holiday camp. Con tutte le religioni, la sua diventa soggetta a grosse speculazioni. Scusate, ma oggi ho un po' di tosse, madonna mia, è una cosa terribile. Ad opera dello stesso patrigno ci sono magliette di Tommy, piccoli specchietti da distruggere, cuffiette che coprono anche gli occhi e la bocca. Ma la gente non è disposta al sacrificio, non comprende la grandezza del messaggio che Tommy vuole lanciare loro, e al grido di "We're not gonna take it" distrugge il santuario di Tommy e uccide la madre e il suo compagno. Tommy scappa, corre più che può e comincia a scalare una montagna. Quando avrà raggiunto la cima, avrà trovato la sua dimensione. La scena finale del film vede la sagoma nera di Tommy a contrasto con l'arancio del sole che si leva verso il cielo. La prima volta che vidi Tommy fu un'emozione indescrivibile e credo che tutti dovrebbero vedere questo film, metafora dell'impossibilità di non comunicare, dei limiti dell'uomo, che forse fa troppo affidamento sui sensi e dimentica che questi sono solo un dono e che perdere l'udito, la parola o la vista non vuol dire essere da meno, ma solo avere abilità diverse. Ed essere tendenzialmente anche una vigorosa critica all'idolatria, alle sette, ai falsi credi, all'oppio dei popoli, come direbbe Marx. Adesso ascoltate See Me Feel Me Listening to You nella versione Woodstock e poi apriremo la seconda parte del nostro programma, dedicata alla seconda opera rock degli U, also known as Quadrophenia.
See me.
Bentornati su I Love Radio Rock. Per chi si fosse collegato adesso, oggi raccontiamo due storie meravigliose. Durante la prima parte abbiamo narrato l'odissea di Tommy lungo i confini dell'incomunicabilità. Adesso invece ci sposteremo verso una realtà molto più pragmatica. Una pagina di storia sociale dell'Inghilterra, accompagnata dalle musiche più belle del mondo. Parliamo, come abbiamo già detto, di Quadrophenia, opera rock scritta da Pete Townshend nel 1973 e portata sugli schermi nel 79 da Frank Rodham. Il film Quadrophenia ha una struttura molto diversa rispetto a quella di Tommy, dove non vi sono dialoghi, tutto è in musica. Quadrophenia è fondamentalmente un film drammatico che viene accompagnato dalle musiche degli U. È la storia del bene, la storia del male che combatte il male. È la storia di chi di un'etichetta ha fatto un vanto e di chi dell'etichetta stessa è stato condannato. Siamo a Londra nel 1964. Jimmy è un membro della banda dei Mods, dall'inglese modernist, giovani vestiti che guidano scooter italiani con come Lambretta e Vespa. I mods sono contrapposti ai rockers, il cui stile è analogo a quello dei seguaci del rock and roll americano anni 50, tanti piccoli Marlon Brando nel selvaggio, che girano per le strade di Londra, vestiti con giubbotti di pelle in sella a grosse motociclette, con al seguito immancabili ragazze. Incompreso in famiglia e costretto ad un lavoro da fattorino, Jimmy cerca la soluzione alle sue ansie giovanili all'interno della sua banda, insieme ai suoi amici Dave, Chalk e Spider, facendo uso e abuso di alcol e di pillole blu, così chiamavano le anfetamine. Adesso ascoltiamo The Real Me, manifesto dell'impossibilità di relazione tra Jimmy e la società che lo circonda. Tre giorni di festa, chiamata in inglese Bank Holiday, sono il pretesto per portare all'apice la rivalità tra le due bande, che culmina con gli scontri a Brighton, cittadina della costa orientale britannica, dove orde di mods e rockers si affrontano in una vera e propria battaglia. Il film rievoca così un episodio realmente accaduto e conosciuto come la Battaglia di Brighton, avvenuta nel maggio del 64. Guardando la scena, ho notato come questa mi ricordava il G8 di Genova. Mi sono soffermata a riflettere sul fatto che sono passati decenni, ma siamo sempre davanti al famigerato Homo homini lupus. La gente continua a battersi per falsi miti e ritorna sempre la stessa storia. Oh mio Dio, scusate, mi ho perso il filo. Jimmy, Jimmy viene arrestato a Brighton in seguito ai disordini insieme ad Asso, in inglese Ace Face, che viene interpretato da Sting, considerato l'idolo dei Mods. Un ragazzo dello stile perfetto, con uno scooter invidiato da tutti. Fantastica la scena in cui Ace balla nella discoteca con un occhio di bue puntato addosso, mentre tutti gli altri lo guardano invidiosi. Adesso ascoltiamo Cut My Hair, e scusatemi.
Why should I care if I have to cut my hair? I got to move with the fashion or be outcast. I know I should fight, but my old man is really alright. And I'm still living at home, even though it won't last.
Zoot, zoot. White jacket with side vents, 5 inches long. I'm out on the street again, and I'm leaping along. Dressed right for a beach fight, but I just can't explain why that uncertain feeling is still here in my brain.
My shoes, but my mother found a box of blues, and there doesn't seem much hope they let me stay.
Zoot, zoot.
Quella pausa interminabile che avete sentito prima è un chiaro sintomo della mia incompetenza. Volevo per l'appunto dirvi che non so assolutamente come fare ad essere più sciolta, e la cosa mi turba terribilmente perché ho questo microfono davanti a me che mi guarda incagnesco e mi dice: oh, ma migliora. E non so assolutamente come fare, perciò continuo a raccontarvi la storia di Quadrofenia, che è meglio. Jimmy riesce a tornare a casa. La madre però ritrova alcune pillole blu nascoste sotto il materasso. Esausti e stanchi dalle continue delusioni riportate dal figlio, lo cacciano di casa. Anche Steph, la ragazza di cui Jimmy si era innamorato e che aveva partecipato con lui agli avvenimenti di Brighton, lo scarica per mettersi col suo amico Dave, quindi immaginate il povero Jimmy come stava. Deluso e amareggiato, prende il treno delle 5:15 per tornare sul luogo dove una volta nella vita si era sentito veramente un mod, Brighton, e dove aveva finalmente trovato una ragione di vita. Ascoltiamo per l'appunto 5:15. Oddio, forse c'è un barlume di speranza per me. Forse non sarò a lungo sola a condurre questo programma. Il marmotta, mi ha appena detto che forse c'è un ragazzo che conosce che potrebbe aiutarmi. Non lo so questo, io sinceramente, però se mi aiutasse non sarebbe niente male. Anche se il problema è che è calabrese, quindi tra la mia cadenza siciliana e quella sua calabrese non so dove andremo a finire. A questo punto continuiamo con la nostra storia e raccontiamo del momento in cui, camminando per la città di Brighton, Jimmy vede Asso, per l'appunto il suo idolo, col suo scooter parcheggiato e si accorge che in realtà Asso fa il fattorino in un hotel e porta le valigie agli ospiti facoltosi. Da questo deriva un crollo psicologico per Jimmy, perché per l'appunto tutte le sue aspettative nei confronti di quella persona crollano. Allora comincia a riflettere sul fatto che forse Moz, Rockers, non importa, sono effettivamente le due facce della stessa medaglia, e allora decide di affrontare il proprio destino. Ogni certezza è crollata, il suo idolo è semplicemente un comune mortale, un bel boy per l'appunto, un fattorino.
Coming through. Bellboy.
Keep the lip button down.
Bellboy.
Throw the bloody baggage out.
Bellboy.
Always running at someone's ear.
Bellboy.
You know how I feel.
Always running at someone's ear.
Nel finale, Jimmy lancia la vespa di asso dalla scogliera a picco sul mare e non si suicida come molti pensano. Infatti nel film, al momento della caduta della vespa, si può notare che da in cima alla scogliera Jimmy la guarda cadere verso l'alto e si vede che lo scooter si sta per schiantare per le rocce. In realtà, la scena iniziale del film che vede la sagoma di Jimmy camminare per la spiaggia non è altro che il finale stesso del film. La canzone che andremo ad ascoltare adesso è una canzone con cui ho un legame affettivo molto particolare, al punto di pensare alla possibilità di tatuarmela sul corpo. È una canzone che ha una melodia meravigliosa e delle parole altrettanto. Quindi adesso ci andiamo ad ascoltare Love Rain Over Me, che tra l'altro è stata anche coverizzata da Pearl Jam in una versione bellissima.
Only love can make it rain the way the beach gets kissed by the sea. Only love can make it rain like the sweat of lovers laying in the field.
Rain on me, rain on me, rain on me.
quadrofenia non è quindi altro che un affresco generazionale, un ciclo che si ripete, anche se certo che alle battaglie tra Emo e Tuzzi continua a preferire quelle fra Mozz e Rockers. Jimmy giunge alla maturità soltanto quando si rende conto della debolezza del castello di carta che si è costruito attorno e rinasce un po' come la rottura dello specchio di Tommy. Quadrofenia si rispecchia nelle stesse illusioni degli Who, che ora sono più cresciuti e più maturi. Se esso Jimmy o Tommy, queste creature non sono altro che la sagoma sbiadita di Pete Townshend. Un saluto dalla vostra Juliet e alla prossima settimana.
Girl, I want to be with you all of the time.